Orsù, popol drudo, snuda le mani. Non vedi che giungon Meazza e Rosciani, i signor di finanza dagli acuti cervelli che mai ne furon visti sì lucidi e belli.
Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Deborah, buongiorno. Hai sentito che inizio imperioso?
Ma infatti mi stavo chiedendo come mai avessimo dovuto scomodare Richard Wagner per la prima notizia di questa mattinata. Hai qualche ragione in particolare per cui c'è la cavalcata dei Valchirie?
Ma perché effettivamente qui si tratta di sottolineare l'antivismo, la volontà proprio dinamica dell'antitrust, perché l'autorità garante della concorrenza e del mercato, cara Deborah, ha avviato altri tre procedimenti istruttori. Questa volta per Unipol Sai Assicurazioni, General Italia, Allianz Spa, per presunte pratiche commerciali nella fase di liquidazione dei danni da sinistri dell'RC Auto. Ispezioni nelle sedi delle tre società, in collaborazione con il nucleo speciale antitrust che è della Guardia di Finanza. Quello che si contesta è che avrebbero realizzato una pratica commerciale aggressiva, ostacolando il diritto dei consumatori danneggiati ad accedere agli atti dei fascicoli dei sinistri attraverso comportamenti dilatori, ostruzionistici o di ingiustificato diniego. Insomma, l'antitrust non si ferma un istante e continua a proseguire, insiste nella sua caccia alle pratiche commerciali scorrette. Vedremo poi come si risolverà, perché per adesso, lo ricordiamo, questi sono dei procedimenti istruttori. Vuoi rialzare ancora un po' la cavalcata delle Valchirie? La Corte, vedo Pietro La Corte che è molto esaltato pure lui di fronte, non capisco se per Wagner o per l'antitrust. Wagner dice che è più esaltato per Wagner che per l'antitrust, va bene.
Tra l'altro, Mauro, questa situazione praticamente sono le stesse contestazioni che l'antitrust ha mosso anche nei confronti delle compagnie di assicurazione che distribuivano polizze salute con Intesa San Paolo, le notizie che abbiamo dato la settimana scorsa. Ma volevo aggiungere un'altra cosa, perché proprio questa mattina ho letto da qualche agenzia che invece UnipolSai ha deciso di regalare, in questo periodo così delicato in cui queste coperture sono necessarie, una copertura sanitaria Covid-19 a tutti i suoi 10 milioni di clienti. E questa, ricordiamo, era anche la compagnia che per prima aveva deciso di erogare una sorta di premio a tutti gli assicurati che hanno dovuto tenere l'auto ferma nei mesi passati proprio per effetto del lockdown. Una copertura quindi gratuita a tutti i clienti. Allora io mi stavo chiedendo: ma perché devi regalare una polizza e non fai invece regolarmente il tuo lavoro, che è quello di indennizzare e risarcire le persone già assicurate che pagano regolarmente e che avrebbero bisogno semplicemente di ottenere il servizio per il quale pagano, no? E invece devono fare di più, regalare delle polizze, e poi quando si tratta invece di fare il loro lavoro lo fanno con un pochino più di difficoltà. Questo naturalmente è un mio giudizio, ma perché l'ho voluto regalare ai nostri ascoltatori, Mauro? Perché noi tante volte raccontiamo, lo sai, lo diciamo anche con te, che gli italiani non si assicurano abbastanza, ma io ci credo anche, hanno totalmente sfiducia nei confronti di questo sistema che si comporta in questa maniera, per cui ritengo che faccia bene l'antitrust a muovere un po' le acque, chiaramente sollevando l'attenzione su queste pratiche che non sono condotte appunto professionalmente da parte delle compagnie stesse. Che dici?
Diciamo che abbiamo voluto proprio mettere un po' l'accento su questo aspetto, anche contraddittorio se vuoi, per cui da una parte agevolazioni, riduzioni di polizze, addirittura polizze offerte gratuitamente,
certo,
benissimo,
certo.
Un atteggiamento molto corretto, molto encomiabile, e dall'altra parte però comportamenti che pensavamo fossero oramai appartenenti al passato, perché insomma non è che l'autorità garante della concorrenza ci sia da un giorno o due. Oramai anche noi consumatori via via siamo diventati un po' più smaliziati. Insomma, è peccato poi veder ancora sorgere questo tipo di contestazioni. Noi ci auguriamo che naturalmente il tutto si risolva per il meglio, perché siamo ottimisti per natura. Siamo così ottimisti, cara Deborah, che oggi vogliamo tornare addirittura sulla lotteria degli scontrini, perché abbiamo ricevuto...
Ma non badiamo a spese noi.
No, perché abbiamo ricevuto diverse indicazioni, tra cui alcune molto importanti che riguardano appunto gli esercenti. Il tema è stato toccato anche ieri qui, sempre Radio 24, Focus Economia. Noi lo approfondiamo ulteriormente questa mattina, ma non sarà il tema portante della giornata, naturalmente. E no, perché oggi è
anche
mercoledì.
Anche perché, se non mi ricordo male, è mercoledì, esatto, e quindi insomma da parte di INAP, che è questo istituto, questo ente con il quale ormai stiamo facendo questo percorso che dura da molte settimane, lo porteremo avanti fino a Natale. Quali sono i temi che ci hanno proposto quest'oggi?
Oggi parliamo di formazione professionale, dei percorsi di formazione professionale che stanno dopo la... Io dico ancora scuola media, mi perdoneranno gli ascoltatori più giovani. Dopo la scuola media, appunto, sono percorsi di formazione professionale, di perfezionamento professionale. Insomma, ci fermiamo al gradino prima, sulla soglia della università, della formazione universitaria o post diploma in genere. Ne parliamo tra poco con INAP, appunto con gli esperti INAP che hanno condotto una ricerca proprio su questo sistema formativo. I numeri sono sempre quelli abituali, però ve li ricordo volentieri: 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire in diretta. Se volete mandarci sms o messaggi con WhatsApp, 349 238 6666. Oggi vogliamo sparigliare un po' le carte, allora non abbiamo un vero e proprio giornale radio del risparmio, invece abbiamo una sorta di dillo a due di denari che diventa introduzione al nostro primo tema, se la regia consente.
Dillo a due di denari.
Ancora con sta lotteria di scontrini, ma fate la lotteria di... Fate la lotteria dei documenti di trasporto di Amazon, non la lotteria di scontrini.
Ci mancano soltanto le riffe adesso, che ci distribuiscono i numerini.
La lotteria incoraggia l'avidità, invece bisogna incoraggiare l'onestà e la laboriosità.
Abbiamo sempre detto che le lotterie erano dei paesi che erano in grossa crisi. Le lotterie a me non sono mai piaciute.
In Portogallo mi sembra che avesse funzionato la lotteria. Ammetto che la registrazione del codice fiscale per una lotteria statale mi lascia un pochettino così. Ecco.
Pagate solo in nero dai piccoli commercianti, che gli fate del bene, pagate solo ed esclusivamente in nero.
Sono Marco, titolare di un'edicola in provincia di Genova. Più che altro mi interessa il discorso commissioni bancarie sul pagamento POS, che al momento non mi risulta siano ancora state ridotte a noi esercenti.
Mauro, ma non abbiamo solo questo tema dei costi, degli oneri, delle commissioni. Mi risulta, e ce l'hanno segnalato prontamente ieri alcuni ascoltatori, che per la verità bisogna anche riattrezzarsi con la dotazione tecnologica che si ha presso il negozio, perché proprio ieri, al termine della nostra prima parte della trasmissione, durante la quale abbiamo approfondito con Giovanni Parente proprio l'avvio di questa lotteria degli scontrini nel nostro paese, con la possibilità ieri di accreditarsi sul portale dedicato www.lotteriadegliscontrini.gov.it. Ecco, al termine di quella parte ci ha scritto immediatamente un'ascoltatrice, oltre a tutti quelli che ci hanno mandato dei messaggi vocali. Laura, un'amica ceramista in Faenza, ci ha segnalato: ci tengo a precisare che io nel mio negozio ho già ben 3 POS, senza accettare carte di credito, lo faccio dall'85, avrei chiuso da un pezzo. Ora però si esagera, abbiamo installato il registratore fiscale, 2 per la mia attività con relativa spesa, come da obblighi, i registratori hanno cominciato a trasmettere a febbraio, poi c'è stato il lockdown e adesso con la storia della lotteria dobbiamo installare un nuovo aggiornamento per il quale serve il tecnico e relativa spesa di centinaia di euro a macchina. Vi sembra logico? Ci sembra logico? Non lo sappiamo, lo vogliamo chiedere a qualcuno che sa molto più di noi del punto della vicenda?
Ma siamo qui apposta, mi viene da dire, cara Deborah. Allora abbiamo convocato Mauro Bussoni, segretario generale nazionale di Confesercenti. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari, Bussoni.
Buongiorno a voi, grazie della convocazione. Mi sento convocato e adesso vi dico esattamente come la penso su questo problema. L'imprenditrice che ha i tre registratori di cassa dice bene, accettare la moneta elettronica diventa comunque un fattore competitivo positivo per chi l'accetta. Il fatto che ora ci si trovi in una condizione in cui occorre modificare il software dei misuratori, occorre installare un lettore, comporta una spesa per gli imprenditori, ma anche in una fase molto particolare in cui tantissime imprese comunque sono chiuse, perché è in zona rossa, perché è in zona arancione, insomma è un anno particolare. Partire il primo di gennaio con la lotteria degli scontrini, avendo quasi 2/3 della rete che non hanno i misuratori fiscali adeguati, non per una colpa diretta loro, ma perché dal punto di vista organizzativo non è stato possibile, non ci pare una bella scelta. Quindi non entriamo nel merito se la lotteria è opportuna o meno, entriamo nel merito che c'è una rete che comunque non è adeguata. E se posso fare una considerazione di natura generale, forse sarebbe stato opportuno prima di partire dotare il paese di un'infrastruttura dal punto di vista digitale adeguata. La banda larga non è dappertutto, non tutti i misuratori fiscali sono contactless, a questo avrebbe aiutato e avrebbe fatto funzionare e farebbe comunque funzionare meglio. Quindi il problema per quanto ci riguarda è: attenzione, non partiamo subito perché c'è una gran parte della rete che non è in grado di rispondere.
Sarebbe
una scelta sbagliata da parte del governo.
Voi avete calcolato che l'adeguamento del registratore di cassa costerà complessivamente 400 milioni.
Sì, sono circa 300 euro ad adeguamento, sì.
E questo andrebbe fatto il tutto prima del 31-12 sostanzialmente?
Ovviamente prima del 31-12.
Quindi anche...
come le dico, non voglio neanche polemizzare sulle procedure per poter partecipare da altro, guardi, nelle quali non entro. Però c'è un problema di organizzazione completa nel paese. Cioè già si vive purtroppo nell'incertezza per quello che sta succedendo purtroppo in tutto il mondo, ma continuare a vivere in uno stato di precarietà quando si possono fare delle scelte di natura diversa ci pare veramente una follia. In questo modo oltretutto si vanno a favorire le organizzazioni più strutturate e non si aiutano le imprese che sono maggiormente in difficoltà e che oggi non
Presidente
sono
Presidente Bussoni,
prego.
Ma è un problema anche di dimensione, diciamo, dell'esercizio commerciale. Lei ieri pomeriggio è stato ospite anche di Focus Economia di Sebastiano Barisoni e so che lei ha contestato il fatto di dire comunque questa operazione per quanto parta adesso, momento non favorevole, ma le ha detto, ma insomma se ne parla da un po', per quale motivo non vi siete preparati. Lei ha anche ragione quando dice che la rete infrastrutturale del nostro paese è del tutto inadeguata e certe zone del nostro territorio non sono proprio minimamente raggiunte, quindi figuriamoci se in un piccolo negozio ci si può attrezzare con tutti i POS del caso. Detto questo però siamo pur sempre nel 2020, Presidente Bussoni, che sia la lotteria degli scontrini che si chiami in un altro modo, bisogna che il commercio si adatti a queste modalità di pagamento. Ormai i nostri ragazzi vanno in giro con il telefono e pagano tutto con il telefonino.
Io sono d'accordo con lei, il problema però mettiamo gli esercizi in grado comunque di essere competitivi. Voi lo sapete, abbiamo fatto una polemica anche per quanto riguardava il Black Friday. C'erano le attività chiuse e di fatto si creava comunque una situazione di concorrenza sleale. Qui mettiamo i piccoli imprenditori in modo di modernizzarsi, di digitalizzarsi, di creare comunque una rete autonoma anche per quanto riguarda i piccoli esercizi che sono fondamentali per l'equilibrio della vita delle nostre città. Però non si può imputare sempre ai piccoli imprenditori che sono loro che non si adeguano. C'è un paese che non è in grado molto spesso di dare delle risposte adeguate e in questo caso si rischia di dare una risposta non adeguata. Abbiamo bisogno che la moneta elettronica costi di meno, abbiamo bisogno di una rete digitale che funzioni.
Questa ragione, certo.
E se la lotteria aiuta, credo che potrebbe aiutare per 100.000 cose, però prima facciamo le cose che sono più importanti e non facciamo apparire la lotteria dello scontrino come il bene per sconfiggere l'evasione fiscale. Diventa veramente
secondo lei
una...
rinviano di 6 mesi, Presidente? Perché
no,
comunque qua
no,
già
no,
una grande parte della popolazione si è iscritta ieri al portale della lotteria. Esatto.
Guardi, secondo me non la rinviano, non, il governo non ha intenzione di rinviarla perché l'abbiamo già chiesto, ce lo hanno detto, però secondo noi il governo sbaglia, ognuno fa poi il suo mestiere. Noi faremo in modo che tutti si possano adeguare, però la situazione è quella che vi ho descritto.
Ma allora vedremo che succede, Deborah. A questo punto diciamo che c'è una notevole attesa e il fatto che abbiamo avuto così tanti messaggi e continuiamo ad averne anche in questo momento. Ci sono naturalmente coloro che insistono sulla necessità di partire, con chi hanno voglia di partire, i negozianti che lamentano invece le cifre, le abbiamo ricordate, ce le ha ricordate anche Mauro Bussoni, fino a 300 euro.
Date merito a noi quantomeno che abbiamo posto il problema e abbiamo pubblicizzato la lotteria dello scontrino, quindi altrimenti non se ne sarebbe parlato.
La classica zappa sui piedi, chissà che non la dobbiamo ribattezzare così. Ma...
vedremo. Grazie. Allora se il governo accoglierà in qualche modo il vostro grido di dolore. C'era peraltro anche tutto un percorso per ridurre i costi delle commissioni, anche quello mi sembra Bussoni che non abbia avuto uno sviluppo, no? Si è fermato.
Esatto.
E allora insomma sono diversi fronti aperti, vedremo che succederà. Intanto credo
buona
che molta
giornata.
Gente si sia iscritto a lotteriadegliscontrini.gov.it. Grazie a Mauro Bussoni, segretario generale nazionale della Confesercenti.
Parliamo di lavoro con INAPP.
E come dicono al telegiornale, voltiamo pagina perché sì.
Anche al radiogiornale.
Sognavo di dirlo, devo dire, da molto tempo. Allora, parliamo di lavoro con INAPP, come tutti i mercoledì, cara Debora. Abbiamo al telefono due ricercatori, sono Emanuele Crispolti, buongiorno, benvenuto a Due di Denari.
Buongiorno, grazie a voi.
E Andrea Carlini, sempre ricercatore INAPP, buongiorno anche a lei, Carlini.
Salve, buongiorno.
Allora, abbiamo convocato il dottor Crispolti e il dottor Carlini perché? Perché INAPP ha riattivato un monitoraggio che in realtà si era già fatto in altri anni, ma poi, come dire, si era un pochino sfilacciato, un pochino smarrito, relativo ai percorsi di formazione professionale. Allora, i percorsi di formazione professionale in Italia hanno diverse, per così dire, gradazioni, poi ce le spiegheranno meglio i due ricercatori che abbiamo in collegamento. La sostanza su cui ci andiamo a concentrare sono i cosiddetti percorsi IEFP, sono percorsi di istruzione e formazione professionale, da lì IEF, e il perfezionamento che in sigla si chiama IFTS, che è appunto l'anno che si può aggiungere al triennio o al quadriennio della formazione, della prima formazione professionale. Fin qui, Crispolti, dovrei aver detto tutto correttamente.
Beh, sì, abbastanza. Diciamo che i percorsi di IFP sono dei percorsi triennali che rilasciano una qualifica, poi c'è un quarto anno sempre IFP che rilascia il diploma e che quindi fa passare la figura, diciamo, da operatore a tecnico. E il percorso degli FTS è in linea ideale, diciamo, quella prosecuzione di quella che noi chiamiamo la filiera lunga della formazione tecnico-professionale, cioè percorsi professionalizzanti che possono, diciamo, portare a progressive specializzazioni. Quindi gli FTS sono un'annualità di ulteriore specializzazione, non però soltanto per i ragazzi che escono dal sistema IFP, ma anche per tutti i ragazzi che hanno un diploma di maturità.
Quindi diciamo che all'uscita dalla, perdoneranno gli ascoltatori, io dico sempre scuola media, chiedo anche il perdono di Maria Piera Ceci che mi perdonerà se dico ancora così, ma c'è questo percorso iniziale, 3 o 4 anni, è l'istruzione e formazione professionale, sono le varie attività, possono essere attività legate, che so, al turismo, alle attività più pratiche come può essere, non so, un riparatore auto per dire, o comunque altri tipi di attività, e invece poi c'è questo percorso di completamento di corollario dell'IFTS, la formazione tecnica superiore, che è un anno, che al termine del quale poi c'è anche l'accesso all'università, possibilmente, chiedo al dottor Carlini.
Diciamo che idealmente questi corsi sono molto orientati verso la dimensione occupazionale, quindi verso la ricaduta occupazionale. E, in linea puramente teorica c'è un ulteriore tassello di ascesa, diciamo, del proprio percorso di specializzazione, che è costituito dall'istruzione tecnica superiore. E qui purtroppo dobbiamo inserire un altro acronimo e vengono identificati come IETS. Certo. Che costituiscono, diciamo, l'ultimo tassello di questa lunga filiera della formazione tecnico-professionale. E parliamo di corsi biennali, al termine del quale, diciamo, si è esaurita la filiera lunga, e dopodiché diciamo, c'è un inserimento nel mercato del lavoro. Ovviamente i corsi IFTS sono corsi di per sé, come diceva il mio collega, autoconsistenti, possono appunto accedervi ragazzi o anche persone più adulte che nel corso della propria vita decidono di specializzarsi ulteriormente e anche in qualità di lavoratori iscriversi a un corso di formazione tecnica superiore. Noi nella nostra indagine abbiamo riscontrato, c'è una quota ancorché ridotta ma comunque importante, pari a circa 10% di studenti lavoratori, cioè di persone che hanno frequentato il corso IFTS ma erano già gli stessi lavoratori e evidentemente avevano hanno scelto questa ulteriore specializzazione proprio in un'ottica di crescita professionale e all'interno della propria azienda, dell'azienda presso cui lavorava.
Grazie Carlini. Allora, noi adesso ci dobbiamo fermare per qualche minuto per ascoltare gli aggiornamenti della borsa dalla voce di Debora. Segnalo una cosa soltanto prima di lasciare il microfono a Debora. Questa indagine, che è stata condotta appunto e guidata da Emanuele Crispolti ed Andrea Carlini, ha riguardato gli esiti occupazionali di questi percorsi formativi, quindi quanta gente poi trova effettivamente lavoro e con quale soddisfazione, con quale utilità del corso che ha seguito. Tutto ciò premesso, le borse.
Rosciani, Meazza portano la borsa alla piazza.
Di denari.
La verità è che i piccoli commercianti si oppongono strenuamente a qualsiasi cosa che registri i loro incassi. La mia lavanderia ti fa ancora la ricevuta scritta a mano sul blocchetto e solo quando gliela chiedi. E ogni volta che gli dico, ma quando metti il POS, mi dice che è il commercialista che gli dice che non gli conviene metterlo.
Allora ragazzi, per me qualsiasi cosa venga fatta per costringere a battere gli scontrini è tutto grasso che cola, perché io mi sono rotto le scatole della concorrenza sleale di chi non fa lo scontrino, vende la stessa cosa tua ma non fa lo scontrino, risparmia l'IVA, risparmia l'IRPEF.
Buongiorno Debora, io sono una cliente dell'Unipol e se mi regalano la polizza ben venga, lei si faccia i fatti suoi gentilmente. Buona giornata.
Ma Debora, tu però non avevi detto di non regalare la polizza alla signora, no?
Esatto, ho detto ben venga, no, assolutamente, infatti. Ma ci mancherebbe altro, tutto ciò che fidelizza la clientela ben venga.
No,
io quello che dico
detto...
è che però un'assicurazione deve fare anche il suo, risarcire i danni a fronte di un premio pagato per ottenere un servizio, quando si rende necessario espletare questo servizio che lo facciano anche, perché il loro core business non è il regalo delle polizze, è fare in modo che le polizze assicurative funzionino secondo i principi di base del funzionamento delle polizze assicurative, tutto qua. Però sorrideva la signora, spero che mi abbia dato una strigliata, una tirata d'orecchie in simpatia.
Sì, sì, ho colto anch'io questo aspetto sorridente dell'ascoltatrice. Allora, sulla lotteria
poi
dei scontrini,
se Unipol vuole venire a parlare a Radio 24, noi siamo sempre ben contenti. Se si candidano, naturalmente siamo qua pronti a
possono
a
scrivere a due di denari, due di denari @radio24.it. Esatto. Anche Unipol può scriverci, naturalmente. Sulla lotteria degli scontrini mettiamo la questione tra parentesi, tanto ci dovremo tornare, Deborah, lo sai benissimo.
Sì.
E invece stiamo sulla formazione professionale. Formazione professionale, è chiaro che in questo momento, in questi mesi, insomma, parlare di percorsi formativi, insomma, sembra quasi un po' un esercizio di stile, ma non lo è, perché poi questi percorsi durano 3 anni, 4 anni, hanno un anno di perfezionamento, come ci hanno spiegato i nostri due ricercatori ospiti questa mattina. Insomma, sono delle scommesse importanti, delle indicazioni, delle scelte importanti che le famiglie fanno, che i ragazzi e le ragazze fanno. Allora, in questa ricerca gli esperti, i ricercatori INAP, hanno valutato quant'è poi il tasso, ad esempio, di occupati passati un po' di mesi, un po' di anni dalla distanza della conclusione del percorso formativo. Crispolti, che numeri sono emersi? Precisando che l'indagine ovviamente non si è completata in questi mesi, ma risale alla fine 2018, se ricordo bene.
Sì, è giusto effettivamente fare questa premessa, perché naturalmente ci troviamo nel periodo pre-Covid e quindi non a caso noi stiamo comunque anche rendendo più stabili e periodiche queste indagini. Infatti questa è la terza, stiamo lavorando a una quarta e già organizzando la quinta, e lì naturalmente andremo a misurare anche lo scarto fra il prima e il dopo, e chiaramente troveremo una situazione certamente diversa fra il prima e il post-Covid. Questo è il periodo ancora pre-Covid e dà dei risultati molto significativi e molto, molto buoni. I numeri che escono per quanto riguarda la filiera della IFT, ad esempio, riporta una percentuale di occupati di giovani qualificati, quindi quelli usciti al terzo anno dai percorsi, del 62%, oltre il 62%, che è un dato molto buono, tanto più se consideriamo che poi c'è un'altra quota di circa 9% che è comunque ancora in formazione. E il dato che riguarda i diplomati, quindi coloro che hanno acquisito un quarto anno, quindi diploma di tecnico, è ancora migliore, perché riporta una percentuale di occupati del 69%, con un 7% di giovani in formazione. Quindi un dato, diciamo, che sicuramente è molto, molto significativo.
Per quanto riguarda...
Sì, volevo fare...
Prego, Deborah. Sì, sì.
Posso fare una domanda al dottor Carlini? No, perché mi stavo chiedendo, naturalmente noi raccontiamo molto spesso delle peculiarità del nostro mercato del lavoro in Italia, lo stivale è lungo, le problematiche sono inevitabilmente diverse, ci sono zone con grossi problemi, altre zone in cui magari trovare un'occupazione anche rispondente alle proprie qualifiche e alla propria formazione è più facile. Quindi, dottor Carlini, le volevo chiedere, esistono dei territori dove questa tipologia di formazione manifesta particolarmente la sua efficacia?
Allora, guardi, innanzitutto occorre precisare una differenza generale tra i due sistemi. Parlando della IFP e quindi della formazione rivolta ai più giovani, dobbiamo precisare che essa si trova praticamente su tutto il territorio nazionale. I percorsi triennali e ormai anche i quadriennali sono praticamente diffusi su tutto il territorio. Ciò non vale purtroppo per la formazione tecnica superiore, cioè per quel famoso quinto anno di ulteriore specializzazione. E questo purtroppo è un dato di partenza su cui chiaramente l'indagine si è concentrata molto e ha in qualche modo richiamato anche le istituzioni competenti a in qualche modo prendersi cura di questo gap importante. Pensi che la formazione tecnica superiore è presente per lo più nelle regioni del centro-nord, c'è una fortissima preeminenza della Lombardia, poi la dorsale appenninica, diciamo così, Emilia-Romagna, Toscana, il Friuli, le Marche, e poi ecco, ci sono esperienze purtroppo circoscritte nel tempo che abbiamo riscontrato in Campania e in Abruzzo, quindi già questa collocazione a macchia di leopardo in qualche modo ci restituisce una certa fragilità del sistema complessivo. Detta questa premessa, per quanto riguarda l'efficacia, ecco, l'efficacia è per lo più presente, l'efficacia dei corsi in termini di ricaduta occupazionale, noi l'abbiamo riscontrata ovunque. Chiaramente sussistono delle disomogeneità locali ed è una diversa velocità nell'accesso ad una professione per chi ha svolto con successo questa tipologia di corsi, però anche nei contesti più difficili l'impatto positivo noi lo abbiamo riscontrato. Se da un punto di vista diciamo nazionale, se il dato nazionale ci dice che ad un anno dalla fine del corso la media nazionale si attesta su un 54% di persone che si dichiarano occupati, nei contesti più difficili, voglio essere esplicito, appunto la campagna, questa percentuale sicuramente scende, ma si attesta al 40%, quindi non c'è un crollo. La virtuosità del corso, a nostro avviso, viene confermata e pertanto questo deve anche essere, come dire, un input verso le altre regioni del centro-sud, che in qualche modo, basandosi sull'esperienza delle regioni del centro-nord e della Campania, così come dell'Abruzzo, in qualche modo devono ragionare sull'opportunità di progettare e realizzare questi corsi, altrimenti si assiste e si ravvisa un gap in termini di opportunità tra i ragazzi e i non ragazzi, perché ripetiamo, sono corsi a cui accedono anche over 35, parliamo.
Certo, magari qualcuno che ha perduto il lavoro, ad esempio, no? O vuole migliorare la sua preparazione iniziata con il percorso IFP.
Assolutamente, assolutamente. Noi abbiamo trovato una percentuale di quasi il 14% di over 35, quindi persone che hanno già una propria esperienza professionale alle spalle e che o intendono riconvertirsi o, come dicevo precedentemente, intendono ulteriormente specializzarsi per, diciamo, una propria progressione personale.
Allora, vi fermo un istante perché è il 45esimo proprio in questo momento e allora l'arbitro fischia il traffico.
Sì, sì, tutto interessante, tutto bello, tutto simpatico, ma adesso traffico!
Due di denari.
Sì, sì, Deborah, stavo scherzando. Sono la cliente dell'Unipol. Buona giornata.
Va bene, allora Deborah, abbiamo fatto pace con l'ascoltatrice. L'amore trionfa e il bene vince sempre sul male, verrebbe da dire. Torniamo a parlare di lavoro con INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Stiamo parlando di formazione professionale, una formazione che spesso soffre degli stereotipi, dei pregiudizi che la considerano un po' una sorta di percorso formativo di serie B, ma che invece l'indagine INAP che ci stanno raccontando Emanuele Crispolti e Andrea Carlini ci conferma essere una formazione comunque soddisfacente dal punto di vista dei numeri degli occupati, quindi andiamo oltre il 60, quasi al 70% di chi frequenta questi corsi arriva a poi a trovare un lavoro. Ma che tipo di lavoro, Crispolti? Un lavoro soddisfacente, un lavoro che, insomma, con che tipo di contratto anche avete riscontrato?
Sì, intanto confermo il fatto che non è una formazione di serie B, nel senso che per quanto riguarda ad esempio la filiera IFP, certamente ha anche un'anima antidispersione perché recupera quote importanti di giovani che provengono da insuccessi scolastici e con le modalità, diciamo, della didattica attiva, del lavoro molto come dire, presente nei percorsi formativi. Ricordiamo che entrambe le filiere hanno un minimo di 30% di attività svolta in azienda, quindi c'è, come dire,
quindi gli stage, insomma, vengono fatti.
Esattamente,
sì.
Gli stage, quindi sono filiere molto professionalizzanti che riescono anche a rimotivare magari soggetti che provengono da situazioni più difficili. Però, diciamo, questa è solo una quota, per il resto, diciamo, si tratta di persone che vengono assolutamente messe sul mercato di lavoro con una alta qualità anche di professionalità. Per quanto riguarda diciamo, i contratti di lavoro, sul versante dell'IFP abbiamo prevalentemente dei dipendenti a tempo determinato, tra il 62 e il 63%, ma una quota anche importante di soggetti che hanno contratto a tempo indeterminato, quindi siamo fra un 28 e un 31%. Quando dico stiamo fra, perché si tratta lì di due tipologie qualificati diplomati, quindi senza che vado a discriminare, allungarmi troppo, ecco, do un piccolo range, ma insomma siamo sul 30% di tempo indeterminato. Il restante 9% si divide fra i parasubordinati e gli autonomi. Per quanto riguarda gli FTS, diciamo invece abbiamo un contratto a tempo indeterminato per quanto riguarda il 38% degli ex corsisti e a tempo determinato, quindi sempre quello prevalente, intorno al 49%. Quindi queste sono le tipologie. Molta soddisfazione anche nel lavoro, perché se pensiamo a quello che è il ripeto, la soddisfazione del lavoro dei giovani qualificati e diplomati nella IFP, noi gli abbiamo chiesto di esprimersi in termini di una gradualità fra il per niente e il molto soddisfatti, quindi 4 da per niente, poco, abbastanza, molto soddisfatti, e abbiamo che la grande maggioranza dei ragazzi si esprime soprattutto sul abbastanza o molto soddisfatti su tutte le, diciamo, le caratteristiche del lavoro che abbiamo indagato, quindi le mansioni, la stabilità e sicurezza del posto di lavoro, il rapporto con i colleghi e con i superiori, le condizioni ambientali e la possibilità di crescita professionale, quindi un livello di soddisfazione del lavoro che è, diciamo, notevole, così come risulta notevole anche la coerenza fra il lavoro svolto e il percorso formativo realizzato. È un altro elemento importante.
Questo è molto importante, perché spesso parliamo anche di sottooccupazione oppure di impiego molto diverso rispetto al percorso formativo che è stato fatto.
Esatto, questo ci parla proprio della qualità anche del lavoro, naturalmente. E teniamo presente, ecco, che su questo abbiamo un 60% che dice che il lavoro è completamente coerente con il percorso formativo realizzato, a cui si aggiunge un altro 15% che dice che lo è in parte. Quindi praticamente resta un 24% che non trova coerenza tra il percorso formativo realizzato e il lavoro svolto. E così come anche sul versante, ad esempio, del gradimento, parliamo sempre ancora di IFP, del percorso formativo realizzato, questa poi essendo una percezione, evidentemente anche una, come dire, un'analisi retrospettiva del proprio vissuto, evidentemente, no? E su una scala da 1 a 10 troviamo che la maggioranza si esprime tra l'8 e il 10, quindi con molta positività rispetto a tutti gli elementi del percorso, quindi l'interesse degli argomenti, il rapporto con i compagni, anche quelli meno scontati, cioè il rapporto con gli insegnanti, la capacità dei docenti, e una grande soddisfazione anche rispetto allo stage, che viene visto come elemento importante per acquisire sicuramente ulteriori competenze tecniche, ma ancor di più per acquisire quelle cosiddette competenze trasversali che riguardano il come comportarsi sul lavoro, come relazionarsi con i colleghi, come riferirsi al sistema produttivo nel quale sono inseriti.
Esatto, Deborah, dici bene, le soft skills. Sì.
Esatto, no, volevo chiedere se ci sono delle evidenze anche per quello che riguarda l'accesso a questi corsi, a questi percorsi da parte delle donne. Che scelte fanno, se c'è una distribuzione equa sulle tematiche di genere, dottor Crispolti?
Per quanto riguarda, diciamo, ecco, la tematica di genere è un elemento importante, perché a livello di partecipazione c'è una partecipazione per quanto riguarda la FP piuttosto equilibrata. Ci sono tipicamente delle qualifiche più maschili, come ad esempio quella del meccanico riparatore o dell'operatore edile, evidentemente, e anche dell'operatore elettrico, e ci sono altre che sono invece come dire, ambivalenti, quindi abbiamo tutto il comparto ristorazione, quindi cuochi, camerieri, che riguarda entrambi i generi, e poi c'è ovviamente l'ambito del benessere, che invece è tipicamente appannaggio femminile. Quindi, diciamo, estetista, parrucchiere sono quasi esclusivamente frequentate dal pubblico femminile. Quindi c'è una differenza, e una differenza di genere lo riscontriamo anche in termini occupazionali, perché c'è un tasso di occupazione delle ragazze che è abbastanza inferiore a quello dei ragazzi, diversi punti inferiore. Ma soprattutto, se andiamo poi a analizzare questo dato, ci accorgiamo che questa differenza è soprattutto rilevante nel caso delle ragazze di origine straniera. Quindi, mentre non troviamo una grande differenza in tasso occupazionale tra i ragazzi, tra i maschi, diciamo, italiani e quelli di origine straniera, lo troviamo tra le ragazze italiane e le ragazze straniere, che sono quelle che abbassano molto, diciamo, il tasso occupazionale per probabilmente una serie di motivi anche legati a fattori culturali.
Certo. Dottor Carlini, abbiamo un minuto prima della chiusura. Per informarsi, una famiglia, se comprendo bene, anche perché lei ci ha spiegato, gli IFP, cioè i 3 o 4 anni, sono diffusi su tutto il territorio, ma invece gli IFTS, l'anno di perfezionamento per dir così, è solo in alcune regioni, soprattutto al centro-nord. Quindi come si fa? Si va sui siti delle regioni, immagino, dottor Carlini.
Sì, assolutamente. Questo è un tema centrale, il tema della visibilità e della riconoscibilità dei corsi di formazione tecnica superiore. È un tema che dovrebbe essere, diciamo, ai primi posti dell'agenda delle istituzioni preposte. La possibilità di accesso è di fatto delegata alla capacità delle famiglie di informarsi attraverso appunto i siti delle regioni e nelle pagine dedicate alle politiche educative. Chiaramente la premessa, che non posso che confermare, è quella che deve sussistere un sistema di offerta nella propria regione, altrimenti purtroppo non c'è possibilità di accesso.
Grazie.
Proprio per questo è importante appunto una convergenza delle istituzioni affinché questo sistema si possa diffondere su tutto il territorio.
Grazie ad Andrea Carlini, ricercatore tecnologo INAP, e grazie ad Emanuele Crispolti, pure ricercatore presso INAP e responsabile nell'ambito della struttura Sistemi e Servizi Formativi del gruppo di ricerca proprio IFP-IFTS, cioè la formazione professionale di cui abbiamo parlato. Due di Denari torna domani. A domani, Deborah.
Buona giornata, a domani.
Programma realizzato in collaborazione con INAP in qualità di organismo intermedio del Fonus PAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo.